Le 9.40 e come di consueto a quest'ora arriva Press Corner Notizie a piede libero, lo spazio in cui leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Questa edizione è curata da Matteo Giachè, che augura alle ascoltatrici e gli ascoltatori di www.radiocittaperta.it una buona giornata, un buongiorno, insieme a tutti coloro che ci ascoltano dal circuito Gemini Network. Via libera al certificato vaccinale, leggo dal Corriere della Sera. Via libera del Parlamento UE al Green Pass, semaforo verde per il Digital Covid Certificate, il certificato digitale europeo per il Covid. Gli eurodeputati hanno completato il lavoro legislativo sul documento per facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione e contribuire alla ripresa economica. Il testo, approvato con ampia maggioranza, ci sono stati 546 voti a favore, 93 contrari e 51 astenuti, dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Per entrata in vigore deve essere applicato immediatamente dal 1 luglio 2021 e per i 12 mesi seguenti. Il Digital Covid Certificate sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali, l'ente che vaccina, l'ospedale dove si è stati curati o il laboratorio che ha effettuato il tampone, e sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un QR code. Il documento attesterà che una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o ha effettuato un test recente con esito negativo, oppure che è guarita dall'infezione. In pratica si tratta di tre certificati distinti. Un quadro comune dell'UE renderà i certificati compatibili e verificabili in tutta l'Unione Europea, oltre a prevenire frodi e falsificazioni. I primi ad aver diritto al certificato digitale Covid sono senza dubbio i vaccinati. Il pass durerà 9 mesi, a partire dal 14° giorno dall'iniezione che immunizza. Anche i guariti dal Covid hanno diritto al certificato, ma per loro la durata è inferiore, ovvero 6 mesi. Chi invece è sottoposto a tampone del risultato negativo avrà libertà di circolazione per 48 ore. E si punta tutto su tecnologia e privacy. Per avere una certificazione univoca, l'UE ha puntato sul QR code, nel quale è registrato il certificato da caricare sullo smartphone, e sulla firma digitale, rilasciata dall'autorità nazionale che attesta la validità della vaccinazione o del test. Quindi i Green Pass emessi dal singolo paese verranno inseriti nel Gateway, la piattaforma comunitaria che raccoglie i dati di tutti i certificati. Intanto, perché ogni paese possa produrre test sicuri e a basso costo, la Commissione ha stanziato 100 milioni di euro. Le persone potranno tornare così a varcare i confini, ma i dati sanitari resteranno conservati e protetti dal paese d'origine. Salva quindi la privacy e non ci sarà un database europeo. Nel QR code, che è leggibile automaticamente ai varchi di frontiera o degli aeroporti, sarà possibile leggere solo il codice identificativo della vaccinazione o del test negativo, oltre al nome e cognome del titolare del certificato e la sua data di nascita. Il regolamento del certificato prevede che gli stati dell'UE non debbano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati, come quarantena, autoisolamento o test, a meno che non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica, fermo restando che salute e confini sono competenza esclusiva nazionale. Le misure dovranno comunque essere notificate con 48 ore di anticipo agli altri stati membri e alla Commissione, mentre il pubblico dovrà essere informato con un preavviso di 24 ore. Il tutto comunque tenendo rigorosamente conto delle prove scientifiche, compresi i dati epidemiologici pubblicati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Inoltre, tutti i paesi UE devono accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri stati membri per i vaccini autorizzati dall'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA, mentre saranno liberi di decidere se accettare anche i certificati autorizzati secondo le procedure nazionali o per i vaccini elencati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'uso di emergenza. e si è pronunciato il commissario Figliuolo sul Green Pass. Noi siamo pronti, questione di pochi giorni. Quindi l'Italia, dove è già attivo di fatto il Green Pass nazionale, costituito dalle certificazioni cartacee di avvenuta vaccinazione, guarigione o del tampone negativo, ha già superato i test tecnici. Sarà tra i primi paesi, assicurano Bruxelles, pronti a lasciare il certificato che permetterà a chi è vaccinato, testato negativo o confermato guarito dal Covid-19 di viaggiare nell'area Schengen, evitando quarantene. L'Italia sta però accelerando. Il Green Pass, allineato al sistema UE, secondo il ministro Colao, arriverà forse anche dai primi di luglio sull'app IO. A fargli eco è il commissario Francesco Paolo Figliuolo, che conferma che, appunto, come dicevo prima, sul Green Pass siamo pronti ed è questione di giorni. Mentre al pass UE hanno aderito anche Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein. Al momento sono solo 9 i paesi già collegati al gateway: Croazia, Danimarca, Spagna, Germania, Grecia, Bulgaria, Lituania, Polonia e Repubblica Ceca. E quindi grazie ai vaccini si arriva ad un punto di svolta, finalmente si potrà ricominciare a viaggiare una volta vaccinati. Ci sta già si tenga conto del tampone negativo e che si tenga conto anche dell'appunto avvenuta guarigione dal Covid, ma il vaccino appunto costituisce una certezza ancora maggiore e finalmente tornare a viaggiare è una bellissima notizia, poterlo fare con una doppia dose di vaccino. I richiami del vaccino, insomma, stanno andando bene, la campagna vaccinale sta procedendo e, appunto, visto che già comunque d'estate i casi si abbassano, quest'anno abbiamo un alleato in più, di cui parleremo appunto anche nel prossimo articolo. E prima di passare all'articolo conclusivo con cui chiuderemo questa edizione di Press Corner, vi volevo segnalare una piccola guida ai concerti di quest'estate, sempre su Internazionale, perché poi anche il prossimo articolo sarà tratto da questo giornale, a cura di Giovanni Ansaldo, che recita così: dopo più di un anno di pandemia, l'industria musicale, soprattutto quella legata ai concerti, è ancora in una situazione molto delicata, ma la prossima estate ci potrebbe essere il primo passo verso la ripresa definitiva. Come nel 2020, i casi da Covid-19 sono sensibilmente in calo, ma c'è un alleato in più: i vaccini. Sarà forse questo aspetto ad aver spinto molti organizzatori ad annunciare già festival, rassegne e tour che si svolgeranno ovviamente con il distanziamento e l'obbligo di mascherine. Ma grazie al fatto che gli eventi si terranno all'aperto, forse sarà possibile aumentare leggermente le capienze rispetto al 2020. Insomma, anche se la pandemia è ancora in corso, quest'estate ci saranno tanti live a cui partecipare. Attenzione però, visti i pochi posti e molti biglietti, sono già esauriti e lo saranno presto, anche se non è escluso che le disponibilità di posti potrebbero aumentare con il miglioramento, si spera, della situazione sanitaria. Non ci saranno grandi eventi, niente concerti negli stadi e nelle grandi arene e pochi artisti stranieri da ascoltare, ma ci saranno tanti musicisti italiani in molte piccole città e medie località che si prendono una rivincita sulle grandi città. I concerti in montagna, per esempio, come nel 2020, potrebbero essere una soluzione per chi vuole godersi la musica in un contesto diverso dal solito. L'articolo è molto interessante perché prosegue con una guida, dividendola regione per regione. Ci sono molti nomi importanti tra gli italiani e molti festival, ad esempio Venerus, Motta, Io sono un cane, Zen Circus, Coma Cose, Piero Pelù, Max Gazzè, Carmen Consoli, Samuele Bersani e tanti altri, davvero tanti. Tra gli stranieri si segnalano i Baltazar, ma anche i jazzisti Robin Ford e Bill Evans. Stiamo parlando del sassofonista, non del pianista, che ovviamente non è più tra noi. Si parte da Milano, si scende giù fino al sud, passando anche per il centro, quindi per Roma, per la Toscana, per l'Umbria, per le Marche. E è una guida fatta molto bene, perché vi potete rendere conto di quali sono i concerti presenti quest'anno in estate e potete quindi organizzare, se vi va, le vostre vacanze anche in base a quelli. Quindi su Internazionale trovate il link sempre sotto il player, come al solito. E come vi dicevo, chiuderemo questa edizione di Press Corner con un altro articolo di Internazionale. Questa volta la questione è un po' più seria e parliamo del perché l'AIDS aspetta ancora un vaccino. Un articolo di Mary Slavisek al Le Monde, Francia, riportato su Internazionale con una traduzione. 40 anni dopo il primo allarme lanciato il 5 giugno 1981, non esiste ancora un vaccino contro l'AIDS. Tuttora l'AIDS non si guarisce e le persone sieropositive sono costrette a sottoporsi a una terapia che dura tutta la vita. Per quanto riguarda l'attuale pandemia, invece, i ricercatori sono riusciti a completare un'eccezionale corsa contro il tempo. In meno di un anno, diversi vaccini contro il Covid-19 hanno ricevuto l'approvazione delle autorità sanitarie. E in questo articolo ci spiegano qual è la differenza di questi risultati. L'HIV e il SARS-CoV-2 sono due virus molto diversi, sottolinea Christine Rousseau, docente emerita di virologia della Facoltà di Medicina René Descartes, ospedale Necker, e componente dell'Accademia Nazionale Francese di Medicina dell'Accademia Nazionale Francese di Farmacia. Ci spiega innanzitutto che cos'è l'HIV e come agisce questo virus nel corpo. E dunque l'HIV, il virus dell'immunodeficienza umana, infetta le cellule del sistema immunitario, i linfociti. La particolarità di questo virus è quella di infiltrare il suo materiale genetico nel cromosoma delle cellule che infetta. L'HIV è un lentivirus che induce un lento degrado del sistema immunitario e porta progressivamente alla malattia AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita. Una volta sviluppata la malattia, il corpo è esposto a multiple infezioni opportunistiche. Dato che i linfociti sono cellule che hanno un ruolo estremamente importante nel sistema immunitario, sono continuamente in azione. Quando sono attivi, producono il virus. Questo significa che la replicazione del virus è continua. I farmaci antiretrovirali e la loro combinazione in triterapie permettono unicamente di bloccare la moltiplicazione del virus. Queste terapie, a cui il paziente deve sottoporsi per tutta la vita, impediscono all'infezione di evolversi contro l'AIDS, ma non consentono di eliminare le cellule infette e dunque eradicare il virus. I linfociti infetti entrano in uno stato dormiente e non sono riconosciuti come infetti, dunque è impossibile eliminarli. Questo è l'ostacolo maggiore rappresentato dall'infezione, nonché l'impedimento principale della vaccinazione terapeutica. E dunque il virus neutralizza continuamente le risposte immunitarie, aggirandole, ed è per questo che ancora non esiste un vaccino contro l'AIDS, nonostante sia un virus in giro da tanti anni. Tutti gli approcci tentati finora non sono stati efficaci nel tentativo di creare un vaccino, compresi i vaccini adenovirus, che usano un virus vivente ma reso inoffensivo per veicolare parte del DNA di un altro virus, nel caso specifico quello dell'HIV, per scatenare una risposta immunitaria. L'HIV induce una risposta immunitaria modesta e non siamo ancora riusciti a renderla più potente, continua Christine Rousseau, e non sappiamo quali potrebbero essere le risposte immunitarie abbastanza efficaci da proteggere le persone dall'ingresso del virus nell'organismo. Inoltre esistono molte varianti, dunque servirebbero molti vaccini diversi. Le persone sieropositive hanno anticorpi contro l'HIV, ma non sono anticorpi capaci di delimitare le cellule infette, perché la maggioranza delle cellule è dormiente e non riconosciuta nel sistema immunitario come portatrice del virus. Il virus dell'HIV è incredibilmente intelligente. Sa nascondersi e aggirare le difese immunitarie, infettando direttamente il sistema immunitario, riesce a guidare le risposte immunitarie e nel frattempo le distrugge progressivamente. E quindi viene chiesto a questa studiosa emerita il caso del SARS-CoV, perché è diverso dall'HIV e come è stato possibile trovare un vaccino contro il Covid-19 in meno di un anno. Esiste un punto in comune tra l'HIV e il SARS-CoV-2, procede la Rousseau, e sono entrambi virus che hanno come materiale genetico l'RNA, l'acido ribonucleico. Tuttavia, solo l'HIV ha un enzima capace di trasformare il proprio RNA in DNA, permettendogli di infiltrarsi nel cromosoma delle cellule infette. Eliminare un genoma virale da un cromosoma è precisamente ciò che non riusciamo a fare. I coronavirus non hanno questo enzima, inoltre colpiscono le cellule che sono facilmente distrutte dal sistema immunitario e l'organismo riesce a scatenare una risposta immunitaria globale associata inizialmente a un'infiammazione, per esempio il naso che cola. In seguito l'organismo innesca risposte immunitarie specifiche, ovvero adatte al virus. Questo meccanismo permette di eliminare il virus ed eradicare completamente l'infezione, spesso in una decina di giorni. Il SARS-CoV è un virus che entra nel corpo attraverso le vie aeree superiori, quindi naso, faringe e laringe, e si moltiplica nelle cellule del naso e della gola. Grazie al sistema che ho appena descritto, prosegue la Rousseau, nella maggior parte dei casi il virus viene eliminato in pochi giorni, senza alcuna incorporazione del materiale genetico nel cromosoma delle cellule. In alcuni soggetti però, in particolare quelli che presentano una o più comorbidità, il quadro clinico può aggravarsi e il virus persiste e raggiunge i polmoni, dove può provocare appunto una polmonite. Abbiamo sentito ormai più e più volte quanto avere già delle malattie pregresse quando ci si infetta con il coronavirus può essere appunto fatale, ed è questo spiega in maniera un po' più semplice la Rousseau il processo che porta a tutto questo. E poi si fa bene un quadro su quali sono le cure per i pazienti seropositivi, perché è servito così tanto tempo per renderle efficaci. A molti la ricerca di una cura è sembrata un processo lungo, ma in realtà i risultati sono stati ottimi. Prima c'era la monoterapia, poi la biterapia, che però aveva effetti collaterali molto importanti, e infine le triterapie a partire dal 95. Le terapie attuali sono sempre più efficaci e tollerate, con effetti collaterali limitati. Ormai i soggetti infetti e curati conducono una vita sostanzialmente normale. È la comprensione approfondita di meccanismi molecolari e della riproduzione del virus ad aver permesso, passo dopo passo, di creare molecole bloccanti che impediscono l'evoluzione del virus verso l'AIDS. È importante comprendere che il virus non ha alcun potere senza la cellula. All'esterno di una cellula, un virus è una particella inerte. Una volta all'interno della cellula, invece, sfrutta tutti i meccanismi cellulari a suo vantaggio. Il virus vince la battaglia spingendo la cellula a costruire e produrre progressivamente numerose particelle virali che si diffondono nell'organismo. Tutte queste ricerche hanno permesso di dimostrare che, prendendo di mira alcuni enzimi specifici dell'HIV, è possibile fermare la moltiplicazione del virus e bloccare l'evoluzione dell'infezione. Le cellule infette sono dormienti e i linfociti non vengono distrutti. Resta il fatto che le cellule infette, che a quel punto sono chiamate cellule serbatoio, non sono eliminate. E quindi si chiede la fatidica domanda: quanto tempo passerà prima di avere un vaccino contro l'AIDS? È impossibile dirlo, prosegue Rousseau, ma sono comunque ottimista, dice. Possiamo sperare che i vaccini sperimentali RNA messaggero contro l'AIDS possano essere testati per impedire l'infezione di penetrare nell'organismo, dunque a titolo preventivo. Inoltre è possibile che siano testati vaccini terapeutici. In ogni caso, vista la potenza di questi vaccini, il campo delle possibilità diventa vastissimo. Ma non dimentichiamo che l'avventura scientifica dei vaccini a RNA messaggero è cominciata più di 20 anni fa. Serve comunque tempo. In un futuro più o meno vicino, possiamo immaginare che l'industria farmaceutica si interesserà a malattie semplici che colpiscono una popolazione molto vasta, come l'influenza stagionale, per verificare l'efficacia del sistema a RNA messaggero prima di prendere di mira infezioni virali complesse come quella dell'HIV. La traduzione di questo articolo è a cura di Andrea Sparacino e lo potete trovare su Internazionale. Troverete tutti i link degli articoli analizzati quest'oggi qui sotto al player. E dunque la svolta potrebbe arrivare anche dai nuovi studi fatti sui vaccini per il Covid-19, viste le nuove modalità con cui appunto vengono somministrati questi vaccini con cui sono stati elaborati, e queste ricerche potrebbero tornare utili anche per la lotta al virus dell'HIV, che porta appunto a questa malattia che è ormai famosa in tutto il mondo per le vittime che ha fatto, e non solo, potrebbe quindi anche portare allo sviluppo di vaccini terapeutici. Insomma, stiamo a vedere, perché la lotta contro l'AIDS dura dal 1981 e insomma speriamo che prima o poi si possa arrivare a curare questa malattia. Intanto già grandi passi sono stati fatti, perché attraverso le medicine che bloccano gli effetti di questo virus, le persone che hanno contratto l'HIV possono vivere una vita normale, e parliamo appunto di avere rapporti sessuali, parliamo di avere una famiglia e di non essere appunto infetti quando si assumono medicine. E per questa edizione di Press Corner è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, mercoledì, sempre con il Press Corner dalle 9.40 alle 10 e poi giovedì dalle 18 alle 20 con Grande Giove. Io saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di RadioCittàAperta.it e del circuito Gemini Network. Rimanete sintonizzati perché il palinsesto di Radio Città Aperta va avanti e non vi lascia soli.